tutte e tutti voi, possiamo andare a cominciare dunque la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di questa mattina. Come sempre, purtroppo, diciamo, negli ultimi giorni è abbastanza facile definire quali sono le questioni principali, perché le questioni principali sono sempre quelle relative alla situazione a Gaza in particolare e ovviamente in Medio Oriente in generale, anche se, come vedremo poi, le sfumature ci sono e sono diverse fra chi mette l'accento sulla questione militare, chi mette più l'accento sulla questione militare, chi si interessa di più invece del piano diplomatico, sia regionale sia generale. Chi ovviamente, per fortuna, diciamo, ha come stella polare la situazione delle popolazioni. E poi, oltre a questo, ci sono anche altre questioni, ma che, come sempre, diciamo, negli ultimi giorni bisognerà andare a ricercare un po' all'interno più che sulle prime pagine. Allora, detto questo, iniziamo con il quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera, che a differenza appunto di quello che vedremo fra poco, si concentra sulla questione degli aiuti per la Striscia di Gaza e quindi principalmente, se non esclusivamente, alla questione dell'apertura del valico di Rafah. Gaza, il piano per gli aiuti, titola il Corriere: al valico di Rafah attesi i primi camion, droni sulle basi USA in Iraq, abbattuti 3 missili lanciati dallo Yemen. Israele ai soldati, presto dentro la striscia, sicurezza, l'Italia aumenta controlli ed espulsioni. E questa è un po' la sintesi generale della situazione che fa il Corriere della Sera. Poi ci sono due commenti, due editoriali, quello di Aldo Cazzullo che parla del test di Parigi. La Francia è sicuramente il paese che più negli ultimi giorni ha patito la situazione di generale confusione. C'è stato un attentato a un professore, l'ennesimo purtroppo, rivendicato da un jihadista di origine cecena. Ci sono stati diverse chiusure di aeroporti e istituzioni per allarmi bomba, che poi per fortuna si sono rivelati falsi, ma insomma è sicuramente il luogo d'Europa, insieme al confinante Belgio. Anche lì c'è stato l'omicidio di due persone, ve lo ricorderete, due tifosi svedesi, dove la tensione è più forte, almeno nel vecchio continente. L'altro commento di oggi a firma di Giuseppe Sarcina, che si interroga sul arrivo di Biden in Israele e su quelle che sono le posizioni della presidenza statunitense, presidenza che ha portato la propria solidarietà al governo, allo Stato israeliano più che al governo israeliano, ma con una serie di cautele e di distinguo, anche considerato il fatto che i due, Netanyahu e Biden, non sono per nulla vicini politicamente, anzi Netanyahu è stato sponsorizzato e sponsor fortissimo del ex contendente e probabile contendente anche il prossimo anno di Biden alle elezioni statunitensi, Donald Trump. tant'è che Giuseppe Sarcina firma questo commento con il titolo La cautela di Biden. Secondo Sarcina, quello di Biden a Tel Aviv è stato il discorso più netto e politicamente coraggioso del presidente statunitense da quando è alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti sono pronti a difendere Israele anche con le armi se sarà necessario, ma non sarà un massacro indiscriminato di civili a Gaza che il popolo con un massacro indiscriminato di civili a Gaza che il popolo israeliano avrà giustizia, un passaggio che Biden ha ripetuto ieri sera con un intervento dallo studio ovale. E poi diciamo la questione viene ripresa all'interno, ma insomma il senso è questo, e giustamente Sarcina sottolinea la vicinanza che c'è stata fino a poco tempo fa fra Netanyahu e tutta la famiglia Trump e invece, come dire, la poca simpatia che aleggia al momento, anche se ovviamente la situazione è emergenziale e quindi tutta una serie di problemi, nota Sarcina giustamente, vengono messi da parte. Poi diciamo c'è una foto fotonotizia da un campo nei pressi di Gaza, immagino, anche se non viene, ecco, molto in piccolo, sì, un campo profughi, immaginiamo, nella parte più occidentale di Gaza. Quindi che cos'altro? A Mosca, passiamo a un altro punto caldo del globo, a Mosca arrestata la reporter scomoda perché non si è registrata come agente straniero per un cavillo in carcere, la reporter Alsu Kurmasheva, la quale ha il doppio passaporto sia russo sia statunitense. E ancora la cronaca nera dalle nostre strade. E la turista di Monza e il 21enne travolti sulle strisce a Roma, la strage sulle strade, ferito anche il marito della vittima. E con questo diciamo si chiude la prima pagina del Corriere della Sera, come detto appunto per trovare altre questioni oltre ovviamente a quelle probanti relative a Gaza e il Medio Oriente, bisognerà andarsele a cercare all'interno, lo faremo come sempre più tardi. Così il Corriere della Sera, dicevamo, anche la Repubblica apre su Gaza, ma anzi sul Medio Oriente, ma il tono è molto diverso. Se il Corriere mette l'accento su i piani per gli aiuti, Repubblica titola in maniera assai più tonitruante: escalation in Medio Oriente, venti di guerra. Nave USA batte sul Mar Rosso tre missili potenzialmente diretti verso obiettivi in Israele e lanciati dai ribelli yemeniti legati all'Iran. La battaglia si sta per spostare a Gaza, dice l'esercito israeliano. Decine di razzi sparati dal Libano. L'Egitto pronto ad aprire agli aiuti ONU il valico di Rafah. E ancora dal campo, le esecuzioni mirate decapitano Hamas, mentre la jihad libanese incita a cancellare Israele. E poi c'è un intervento di Edgar Morin, che francamente non sapevo fosse ancora in vita, credo sia davvero molto molto anziano, dal titolo Il dovere di respingere l'odio. Poi abbiamo la cronaca politica italiana, che è ancora tutta sulla manovra, sanzioni fiscali più leggere, ennesimo aiuto agli evasori, e poi Claudia De Lillo ci parla del grande bluff dei nidi gratis. Sorrentino, il regista Paolo Sorrentino, si lamenta dei tagli al cinema definiti miopi e illogici, il che probabilmente è anche vero. Però diciamo, allora bisognerebbe anche ragionare in generale sui fondi per il cinema, come sono stati utilizzati, come mai la stragrande maggioranza dei film prodotti in Italia non arrivano neanche in sala, e quando arrivano incassano 1.000 lire, perché tanto sono già pagati in anticipo. E, insomma, probabilmente ha ragione Sorrentino, assai probabilmente si arriva a queste situazioni partendo da situazioni pregresse che sarebbero ugualmente degne di critica. Tant'è che poi c'è Gabriele Romagnoli che firma un commento: i nuovi amichetti della cultura con la Q. E anche qui tutto giustissimo, però non è che i vecchi amichetti fossero molto meglio, forse sarebbe bene, diciamo, lavorare per una cultura in generale senza amichetti. E poi, insomma, vasto programma, ovviamente. Quindi abbiamo l'Iran delle donne, il premio Sakharov alla memoria di Mahsa Amini, la ragazza trucidata dalla polizia morale in Iran, il cui assassinio fu la miccia per la rivolta iraniana. Fra l'altro va ricordato che continua a trovarsi in condizioni gravissime in un letto d'ospedale la sedicenne iraniana, che un paio di settimane fa ha sostanzialmente incontrato la stessa sorte. E per concludere, diciamo in maniera decisamente più leggera, ma forse più che leggera, svaccata, abbiamo di nuovo sugli scudi il compagno della premier Giorgia Meloni, che è stato sorpreso in alcuni fuori onda, che poi qualcuno avrà portato alla redazione di Striscia la Notizia, in cui ne dice di tutte e di più, fra l'altro offendendo pesantemente anche la sua compagna, insomma, questo pure andrebbe detto, al di là della poca simpatia che ci lega sia a lei che a lui. Comunque, Striscia fulmina Gianbruno, il suo sessismo ora è un caso. Se il retro bottega svela il Maranza, Lupo e Porcelli. Vabbè, anche questo Maranza io lo metterei fra le parole, diciamo, da abrogare, però poi mi rendo conto che è questione delicatissima, ce ne siamo accorti già nel recente passato sulle prove da abrogare e non da abrogare, quindi vabbè, lasciamo lì. Il Manifesto, ritorniamo alle questioni più drammatiche. C'è una grande foto che ritrae gli attivisti del gruppo Jewish Voice for Peace all'interno del Cannon Building a Washington. Peace Invaders è il titolo del Manifesto di oggi. Migliaia di americani manifestano per il cessate il fuoco sul National Mall, la spianata centrale di Washington. 300 ebrei pacifisti entrano negli uffici del Congresso gridando "non in mio nome" e vengono arrestati. Agli USA non basta il contenimento super armato di Biden. E poi abbiamo due interventi, quello di Alberto Negri e quello di Bruno Montesano, e ancora le cronache sempre dal e sul Medio Oriente. Gli ostaggi, i familiari di Mia, che è una degli ostaggi delle reduci del 7 di ottobre, vive terrorizzata, vogliamo riabbracciarla. Dalla Cisgiordania, un attivista: violenza inaudita, serve una politica di pace. Da Berlino, tira una brutta aria tra antisemitismo e divieti pro-palestinesi. E ancora Giovanna Branca si occupa dei social, l'odio contro gli ebrei, islamofobia, censure, si diffonde la fog of war. Oddio, che ci fosse bisogno della fog of war per tirare fuori il problema della cloaca che sono i social. Anche no, ecco, poi la fog of war farà sicuramente metterà il suo di più, ma che sia un problema di fog of war, no. Nel frattempo arrivano i primi aiuti verso Gaza, ci informano sia Michele Giorgio sia Chiara Cruciati in coda di prima pagina. Le brevi sono relative a Gianbruno, beh, l'abbiamo detto, altri fuori onda imbarazzano la Meloni, ma oltre a imbarazzare dovrebbero pure farla arrabbiare, vedremo un po'. E elezioni che si tengono, sono elezioni amministrative questo weekend a Trento e Foggia, la sinistra cerca la rimonta, mi pare davvero molto molto improbabile, ma spes ultima idea. E infine questo mi sa che oltre che sul manifesto forse la dovremo ritrovare sulle prime pagine dei quotidiani di destra, ma mi sa che neanche loro. E vabbè, quindi ne parla soltanto il manifesto, nemmeno una nota sulla verità. E meglio così. Caso Cospito, stop al 41 bis, lo chiede l'antiterrorismo. La penna è quella di Eleonora Martini. E vabbè, poi scusate, c'è il dubbio, certamente che ne parla. Ci mancherebbe altro. Allora, così il manifesto, Avvenire anche a un'apertura che è similare a quella che abbiamo visto sul Corriere, almeno uno spiraglio prevista oggi. L'apertura del valico di Rafa per far arrivare nella striscia acqua, cibo, medicine e carburanti. Ancora lanci di razzi in contemporanea da Gaza e dal Libano verso Israele, imminente l'offensiva di terra. I terroristi di Hamas avrebbero assunto droga prima degli attacchi, il rabbino Shkorka, fronte comune di chi crede nell'umanità. Abbiamo poi un lungo editoriale di Riccardo Redaelli dal titolo Arabi di nuovo protagonisti, riprendere la questione palestinese. E dice giustamente Redaelli: queste settimane così tragiche ci mostrano come le piaghe trascurate si infettano e si impongono con forza brutale. Non saranno questi eventi a fermare il processo di avvicinamento dell'Arabia Saudita e di altri stati arabi verso Israele, tuttavia ad oggi non si potrà più ignorare le condizioni di vita dei palestinesi e il loro futuro. E questo è ancora più evidente per paesi come la Giordania e l'Egitto. È imperativo e quindi per le capitali arabe moderate che si fermino le armi al più presto, ma è un obiettivo immediato ma non sufficiente. Occorre impostare una nuova strategia di medio e lungo periodo che riprenda in mano il file palestinese. L'amministrazione Biden è tornata ed è un evento positivo occuparsi in prima persona di medio Oriente, si è anche molto sbilanciato a favore del tradizionale alleato alleato israeliano. Washington può giocare un ruolo non solo contingente, ma per farla ha bisogno che gli stati arabi, in particolare le monarchie del Golfo, tornino al tavolo con delle strategie meno raffazzonate. Non può esserci solo il Qatar con il suo imbarazzante sostegno a Hamas. È tempo di sopire differenze e rivalità e investire maggiormente nella Cisgiordania. economicamente, ma soprattutto stimolando un processo di rivitalizzazione della corrotta, sclerotizzata e inefficiente autorità nazionale palestinese. Insomma, non gliele mandano a dire. Il mondo arabo deve insomma comprendere che lasciare la questione palestinese nelle mani dei terroristi dell'Iran e di movimenti estremisti è un errore che paga tutta la regione. Per riprendere l'iniziativa serve tuttavia che anche l'Europa batta un colpo. Finora ha solo espresso solidarietà, una pochezza imbarazzante per un continente che è innervato nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Così Riccardo Redaelli, e questa appunto allora ci sembra, come dire, se non la posizione ufficiale, però una posizione che molto si assomiglia e si avvicina a quella che è la come dire, la sensibilità della Santa Sede. Allora, poi abbiamo, ci informa sempre Avvenire che è stata chiusa la frontiera slovena, ma al confine chiuso la vera emergenza è accogliere i profughi. A Trieste, scrive Paolo Lambruschi, l'emergenza non è la chiusura del confine con la Slovenia annunciata dal governo con la sospensione del trattato di Schengen. Più che i profughi sospettati di radicalismo, a preoccupare la città sono i migranti senza una sistemazione che affollano strade e spazi improvvisati come il vecchio silos accanto alla stazione. Ma insomma, abbiamo, è una situazione questa che purtroppo, e lo sa bene anche Avvenire, non è certo dell'oggi. Poi abbiamo una foto di una grandissima processione nel cuore di Manhattan. E poi mi pare, e poi all'interno, nel inserto della cultura, c'è Franco Gardini che ci parla della comprensione del mondo arabo. Così la lettura di Avvenire, il Messaggero, Israele pronto, entriamo a Gaza, truppe al confine, il messaggio di Netanyahu, combattete come leoni e vinceremo. Oggi riapre il valico egiziano per far arrivare cibo e medicine ai palestinesi allo stremo. E poi però, diciamo, là, siccome appunto si vive almeno qui a queste latitudini sempre nell'eterno equilibrio fra tragedia e farsa, la grossa questione delle star che si schierano sul conflitto. E però dice il Messaggero, quindi, come dire, invita generalmente, genericamente, ognuno a farsi i fatti propri. E chi prende posizione poi perde follower a prescindere. Quindi abbiamo la fuga social dalle star schierate sul conflitto, da Kim Kardashian a Gigi Hadid, da Quentin Tarantino a Roger Waters, tutti quanti perdono follower. E quindi che vi interessate a fare? Mettete le foto dei gatti, dice il Messaggero, e è tutto molto più tranquillo. Vabbè. Che cos'altro abbiamo? Il progetto per Caivano, l'operazione recupero riparte dal centro sportivo, cioè proprio il luogo dove oltre ad essere in uno stato di distruzione pressoché totale, dove si sono svolte la maggior parte delle violenze nei confronti delle ragazzine di Caivano, ve lo ricorderete, roba di poche settimane fa. A Roma, a morire sulle strisce, 3 vittime in 3 giorni, da inizio hanno 33 pedoni travolti sulle strade della capitale. Ieri sera l'ultima tragedia in moto. E infine, diciamo, sempre cronaca nera, ma qua di altro tenore, scappa dai suoceri violenti e loro le rapiscono la figlia, l'hanno bloccata sulla pontina all'altezza di Aprile e dopo averla picchiata le hanno rapito la figlioletta di 3 anni, arrestata la coppia, malmenata per anni, racconta la ragazza. Così il Messaggero, vediamo un po' che cos'altro ci rimane per quanto riguarda le prime pagine di oggi. Vabbè, i quotidiani di destra ci deliziano come al solito con i soliti titoloni lisergici. E non il domani, diciamo, è tutto impegnato nei tagli di San Giuliano al cinema, una questione che sta molto a cuore al domani, a cui però, diciamo, io rivolgerei anche la questione dei fondi al cinema italiano, come vengono elargiti, a chi e perché vengono elargiti, come mai, diciamo, c'è una totale assenza di relazione fra il film che viene poi prodotto e finanziato e il suo eventuale successo di pubblico, che 9 volte su 10 non c'è. Vabbè, chiudiamo con i quotidiani che si occupano di diritto, che si occupano più di diritto e di giustizia. L'Unità apre su Cospito, quindi abbiamo detto Manifesto, Unità e Dubbio, i giornali che oggi aprono su Alfredo Cospito. La Direzione Nazionale Antimafia chiede che sia tolto dal regime del carcere duro. Cospito aveva ragione, dice l'antimafia, così scrive Frank Cimini, mentre Piero Sansonetti firma un editoriale dal titolo "Volevano lasciarlo morire". Tutto questo mentre la CEDU condanna l'Italia per i migranti detenuti e sempre l'Unità si chiede, in seguito alla sospensione di Schengen, nell'Unione Europea tornano le frontiere contro i terroristi o contro i migranti. Chiudiamo a questo punto con il Dubbio, che apre in taglio alto anche qui con Cospito. Adesso per Cospito l'addio al 41 bis è vicino. Poi il quotidiano dell'avvocatura, che pure di solito sulle relazioni con la politica è, diciamo, sempre molto attento a non urtare eccessivamente suscettibilità e dire la propria, però con un certo tono. Oggi però c'è una parziale eccezione, diciamo, prende il sarcasmo, evidentemente non ce l'ha fatta più, è uscito fuori. Chi si rivede il PD? La riforma di Nordio è solo pura ideologia. I democratici contro il ministro della giustizia, i processi accelerano grazie alla Cartabia. Lui li vuole stravolgere. E il guardia sigilli avvisa i suoi: fermi sulla prescrizione, l'ultima parola tocca a me. E poi abbiamo, chissà se qui invece sono più contenti, i democratici, 5 Stelle, la destra e tutti quelli che l'hanno votato, perché è stato un voto generale di vigliaccheria, ma tante volte il nostro mondo della politica tutto quanto ha votato per vigliaccheria. Basti pensare al taglio del numero dei deputati, insomma, uno fra tanti. Comunque, il primo giorno da procuratore generale a Napoli per Gratteri. Caro dottor Gratteri, spero che a Napoli abbia più successo, scrive Tiziana Maiolo. E infine Gaza con non c'è l'articolista. Comunque, basta bombe su Gaza City, quella flebile voce da Israele che chiede pace subito. E poi un'intervista a Giuseppe Paccione: il diritto internazionale è strumento di giustizia anche per i palestinesi. Wesam Ahmad, opinionista di Al Jazeera, in merito al conflitto fra Israele e Hamas, ha paragonato il diritto internazionale ad uno strumento per imporre la volontà dell'Occidente, una forzatura che rischia di alimentare le contrapposizioni. Vedremo se sarà possibile poi dopo, nella seconda parte, dare un'occhiata anche a questo contributo. Detto questo, sono le 9.03 con la prima pagina del Dubbio. Possiamo chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi si passa alla lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. La 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 oh.
vecchi turchi, ungheresi e padroni veneziani, anni ed anni di risacca, di dolori senza tempo, canto il canto della faida di un paese alla deriva. I mortai sulle colline me li ricordo bene, e le stragi nei mercati, i cecchini e le catene, terra dolce, terra amara, io ti conosco ormai, canto il sale della faida che ha un sapore che non sai. Lei non sa la verità, mentre il suo paese muore, cerca un po' di dignità in un'alba senza sole. Mostar Starigrado aveva un ponte, non lo ha più. Anni ed anni di promesse, di trattati e Nazioni Unite, carri armati nelle strade, delle menzogne sulle macerie, terra dolce, terra amara, io ti conosco ormai, canto il sale della faida che non sa pure che non sai. Dignità, libertà, sono salve le mie parole, stringe ancora l'umanità, o l'hai venduta nelle tue sere. Ora la tua scura non l'hai più.
Allora, 9 e 12 minuti primi, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre martedì 20 ottobre 2023. Andiamo a proseguire la nostra rassegna stampa mattutina dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Possiamo andare a vedere adesso quello che si dice dentro. Allora, andiamo, così come per le prime pagine, andiamo a cominciare con il Corriere della Sera, che apre con la crisi nella striscia, così la definisce il Corriere. Gaza, aiuti pronti al valico, ma Israele presto l'attacco. A Rafa, la frontiera con l'Egitto, sventolerà una bandiera delle Nazioni Unite issata per proteggere la zona dai raid. E poi la grande caccia ai leader di Hamas, scrive Guido Olimpio, che segue le operazioni militari qui, come lo faceva anche in Ucraina e in altri scenari. Uccisa Al-Shanti, la donna al vertice, era l'unica figura femminile al comando ed era vedova di uno dei fondatori del gruppo. L'azione contro i covi, scrive Olimpio. E poi diciamo, c'è tutto l'ambito diplomatico, mettiamolo così, a pagina 8 e a pagina 9. Da un lato il viaggio di quello che viene definito il presidente realista, c'è Biden, 100 miliardi a Kiev e Israele, intanto droni in Siria e Iraq, intercettati razzi dallo Yemen, più alto il costo di non agire, ha detto Biden. E poi il governo israeliano con Davide Frattini che parla della figura di Yair Lapid, definito l'ex premier pugile, che ha detto no a Bibi Netanyahu. I suoi fanno politica, non sono patrioti. Yair Lapid non è nel governo di emergenza perché Netanyahu non ha cacciato i ministri oltranzisti Ben Gvir e Smotrich. E poi abbiamo, qui diciamo si ripetono un po' anche i vari approfondimenti che hanno tenuto banco nel corso degli ultimi giorni. Francesco Battistini ci parla di Hezbollah, pagina 10, il partito Stato che l'Iran finanzia, Israele lo teme più di Hamas. Anche qui, come sul Messaggero, grande spazio per le polemiche social sui VIP che si prendono posizione nei confronti dell'uno o dell'altra parte. E poi sempre in questo grande ambito si passa all'emergenza sicurezza dalle nostre parti. Così l'Europa vuole accelerare sui rimpatri, scrive Francesca Basso a pagina 12. Piantedosi rassicura, su Schengen solo misure temporanee. Piano piano, temporaneo dopo temporaneo. Di solito funziona così. Ecco, ci sono i Trump della situazione e i loro epigoni anche meno furbi che invocano mari e monti, e c'è chi invece più saggiamente preferisce agire misura temporanea per misura temporanea. Sia la risoluzione per una pausa umanitaria a Gaza, sia la risoluzione, e poi il PD diviso, quello vale un po' per qualsiasi ambito. Abbiamo l'Italia che si blinda con più agenti e controlli. E poi c'è una non si capisce più che un'intervista, sono delle dichiarazioni del cittadino italiano, peraltro di origine egiziana, che è stato arrestato insieme a un suo amico per sostanzialmente per aver fatto propaganda e per aver anche inviato soldi allo Stato Islamico. Peraltro rischia pure una condanna non irrilevante, ecco. Dice: l'Italia è il paese delle libertà, pensavo di poter dire tutto quello che volevo, ma non volevo fare niente di male, non sapevo fosse così grave, non sapevo di correre il rischio di andare in carcere. E insomma, in qualche modo dice che tutto quello che ha fatto in realtà non pensava di doverlo fare, meglio così, anche perché poi di solito purtroppo in questi casi per uno su cui c'è attenzione, quindi in qualche modo c'è anche possibilità di fare chiarezza, ce ne sono tanti che finiscono a volte anche per sbaglio in un cunicolo da cui è difficile riuscire a fuoriuscirne. Per questo il tanto vituperato Stato di diritto è così importante che poi se ne possa dire. A proposito di Stato di diritto, a pagina 15, subito dopo, dalla Russia, la Russia arresta un'altra reporter con cittadinanza statunitense, si tratta di Alsu Kurmasheva. È stata arrestata per non essersi registrata come agente straniero, cosa che bisogna fare per appunto non incorrere nelle ire del Ministero dell'Interno russo. E infine, sempre in questa sezione relativa a giustizia e diritto, vi ricordate di Alma Shalabayeva e del famigerato caso Shalabayeva? La Cassazione ieri ha annullato la sentenza di assoluzione in appello sul caso Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, nel 2013 fu espulsa verso il Kazakistan con la figlia dopo essere state prelevate dalla polizia. Vi ricordate, una velocità incredibile ci fu. La Cassazione ha accolto così il ricorso della Procura Generale di Perugia contro la sentenza con cui nel 2022 furono assolti dall'accusa di sequestro di persona tutti gli imputati, fra cui gli ex capi della squadra mobile dell'ufficio immigrazione della Questura di Roma, Renato Cortese e Maurizio Improta. Capi della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione che però evidentemente, insomma, non avranno agito così a capocchia, perché avevano maturato in quel momento una particolare avversione o antipatia nei confronti di questa donna. Ma insomma, si trattava di un favore che bisognava fare, ecco, mettiamola in questo modo. E che cos'altro da segnalare per quanto riguarda il Corriere? Non moltissimo, perché diciamo, ci sono tutta una serie di argomenti molto interessanti che però vengono estremamente sintetizzati, troppo sintetizzati, e quindi li andremo a leggere su altre testate. E passiamo proprio a un'altra testata, La Repubblica, che come il Corriere apre su Medio Oriente in fiamme, così lo definisce Repubblica. Venti di guerra, presto l'attacco a Gaza, missili da Yemen e Iraq, intervengono gli USA, la flotta americana abbatte i vettori diretti sullo Stato ebraico, colpite le basi statunitensi in Siria, combatteremo come leoni, dice Netanyahu, oggi attesi gli aiuti ONU alla striscia del valico di Rafah. Poi c'è una lunga intervista a un rappresentante della Jihad, o al rappresentante della Jihad islamica in Libano, che dice l'obiettivo della nostra lotta è smantellare lo Stato ebraico. E ancora il racconto dal valico di Rafah, deserto nella tra speranza negli aiuti e paura delle bombe. La folla che per giorni si accalcava al confine è sparita, ma adesso con l'annuncio degli aiuti la gente sogna qualche ora di sollievo. Quindi le conseguenze su a casa nostra, Germania e Austria affossano Schengen, è rotto. Frontiere chiuse ai migranti. In Lussemburgo, alla riunione dei ministri degli interni europei, viene messo in discussione il trattato che regola la circolazione nel continente. Troppa pressione. Per l'Italia un colpo, riattivare la dogana blocca i trasferimenti di chi arriva nel nostro paese. Quindi la notizia più importante dopo il Medio Oriente in fiamme è relativa al ex compagno della Presidente del Consiglio dei Ministri, Gianbruno, diciamo ex, perché mi informano che questa mattina la Meloni, appunto, con un messaggio social ha detto che la loro relazione è finita. Ma insomma, Repubblica ci si tuffa, come sempre ha fatto dai tempi di Berlusconi. Sessismo e volgarità, gli audio di Striscia contro Gianbruno. E quindi, insomma, ci viene raccontato tutto per filo e per segno, un'intera pagina che Francesco Merlo dedica a Andrea Gianbruno, e vabbè, tutto si conclude però evidentemente stamattina con la dichiarazione di cessazione della relazione. Fra l'altro, insomma, come non capirla a questo punto. E poi grande spazio, grande interesse anche per i tagli al cinema. San Giuliano taglia il cinema, rinuncia a 100 milioni, poi il dietro front a metà. C'è una lunga intervista a Paolo Sorrentino, che dice si tratta di una visione miope e illogica. E però anche qui, diciamo, quando la pur molto cortese intervistatrice chiede insomma, come si dovrebbe organizzare un settore che evidentemente qualche distrofia ce l'ha, nulla di nulla. Vabbè, e poi insomma non è che si deve lamentare se poi abbiamo certuni al potere, al governo, ecco, perché a volte si fa talmente si dà talmente fastidio che uno pensa vabbè, davvero poco cambia con gli uni o con gli altri. Ma proseguiamo per non essere troppo amareggianti. A pagina 21 si parla del premio Sakharov alla memoria di Mahsa Amini, un premio al coraggio degli iraniani, il riconoscimento del Europarlamento a una denuncia contro la repressione a Teheran. E a pagina 23 un caso terribile che arriva dalla Sardegna, dal carcere di Oristano, detenuto pestato e strangolato in carcere, l'ombra di un altro caso Cucchi in Sardegna. Stefano Dal Corso un anno fa fu trovato impiccato, non fu un suicidio, dice la sorella, ora fate subito l'autopsia. Un audio ha fatto riaprire l'inchiesta. Mi pare che poi non ci sia molto molto altro da segnalare. Le cronache romane, come sempre, alla conclusione della nostra rassegna stampa. E direi anche basta a questo punto. Va bene. Con Repubblica possiamo chiudere qui. Vediamo un po' che dice il manifesto. Senza pietà, così si apre l'edizione odierna del manifesto, alle porte di una Gaza esausta, pochi aiuti e tanti soldati, 20 camion di medicinali al valico di Rafa, il ministro Gallan annuncia l'invasione. E poi abbiamo l'intervista alla zia di una ragazza tenuta in ostaggio da Hamas che dice: mia è viva, ho visto il video di Hamas decine di volte, ci sono intere famiglie portate via dalle proprie case, è un crimine contro l'umanità. E poi abbiamo un'intervista a un attivista palestinese Issa Amro, che dice c'è una violenza inaudita, serve una politica che persegua pace e giustizia. Questa è un po' la situazione generale, diciamo, le cronache le abbiamo lette, e diciamo di particolare c'è sicuramente Luca Celada che racconta a Washington gli ebrei pacifisti che invadono il Congresso, arrestati in 300, la più grande manifestazione pro Palestina, decine di e poi ancora da Berlino decine di arresti e feriti durante una manifestazione non autorizzata che si è svolta nella capitale tedesca. E ancora abbiamo Giovanna Branca che parla della fog of war, della nebbia della guerra che torna sui social, antisemitismo, islamofobia e falsi. Non vorrei apparire, diciamo, troppo oppositivo, ma non c'è bisogno della fog of war per trovare tutte queste cose sui social, in particolare su Twitter o quel che è un tempo era Twitter. E ancora abbiamo le elezioni che si tengono domenica, si vota in Trentino, in Sud Tirolo, in Alto Adige Sud Tirolo, e per le suppletive a Monza, a Foggia. E, diciamo, le previsioni sono tutte per una conferma della destra. Il manifesto cerca di mettere, come dire, un po' di ottimismo. A Trento un ex leghista può far vincere la sinistra. Divina sfida il governatore del Carroccio Fugatti, quello che vuole sparare ad alzo zero sugli orsi e non solo. Si vota anche per la provincia di Bolzano, nel seggio di Monza e nel comune di Foggia. E poi c'è Foggia, appunto, dove il favorito è Raffaele Di Mauro di Forza Italia, ma l'underdog Mainiero crede nel colpaccio. Cioè abbiamo pure noi gli underdog, che vi credete? Foggia, dove il comune è stato sciolto per mafia. Anche qui c'è Gianbruno che le ha dette tutte quante quelle che poteva dire. Poi abbiamo Cospito, ecco, qui se ne parla sul Corriere Repubblica, diciamo, sono proprio dei trafilettini piccoli. La direzione nazionale antimafia stoppa al 41 bis, la richiesta avanzata insieme agli organi di polizia davanti al tribunale del riesame di Roma per il detenuto anarchico. Per gli avvocati è ridimensionata l'enfatizzazione della sua caratura criminale. Poi sempre dal fronte giustizia, trattenimenti a Lampedusa, 3 condanne della Corte Europea dei Diritti Umani contro l'Italia. I casi risalgono al periodo 2017-2019, le azioni legali firmate dalle avvocate dell'ASGI. E ancora nella stessa pagina, Ultima Generazione blocca l'autostrada A4, la Torino-Milano, chiedono un fondo di riparazione per aiutare chi è colpito dai disastri climatici. Dall'India, sotto attacco in India, Arundhati Roy e la stampa libera, la vincitrice del Booker Prize era a processo per un discorso di 10 anni fa sulla secessione del Kashmir, e il sito NewsClick viene definito terrorista. La scrittrice, voce di alto profilo contro il governo Modi, nel mirino della destra induista. E poi interessante intervista alla coordinatrice delle attività di emergency in Sudan, dove gli ospedali sono al collasso, ma c'è chi resta purtroppo aperto per guerra. Allora, mi pare che sia tutto per chi si interessa di queste questioni. Roberto Ciccarelli intervista Gianfranco Viesti, autore di un libro dal titolo Contro la secessione dei ricchi, pubblicato dalla Terza, un'indagine che analizza lo spirito e i probabili esiti del progetto dell'autonomia differenziata, che a dire il vero, per buona fortuna, insomma, non sta andando molto avanti, non sta procedendo granché, ma con questi chiari di luna, non si può mai sapere. 9:32, brevissimo intermezzo musicale, poi concludiamo con gli ultimi quotidiani nazionali che ci mancano e le cronache romane. ora le 9:36, minuti primi, andiamo a leggere le ultime testate nazionali che ci mancano. C'è anzitutto Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, dobbiamo sicuramente, tutti i quotidiani aprono sul Medio Oriente, non fa certo eccezione il quotidiano della CEI. Qui l'apertura, diciamo, è per un cautissimo ottimismo riguardo l'apertura di Rafah. Spiragli per l'apertura di Rafah, titola Avvenire: potrebbero transitare già oggi dal valico egiziano i primi 20 camion con medicinali, cibo e acqua. Ancora lanci di razzi verso Israele. Il ministro italiano ai soldati: presto verrete Gaza dall'interno. Uccisi il capo della sicurezza di Hamas e la prima donna ai vertici. Secondo l'intelligence europea sarebbero una 50 e non 500 le vittime dell'esplosione all'ospedale, 100 per gli americani. Incursioni dei reparti speciali per cercare i 203 ostaggi, tra cui ci sono 30 bimbi e 20 anziani. E ancora, diciamo, per fare il punto sul campo dal punto di vista militare, Francesco Palmas parla dell'invasione ritardata e lo spettro della guerra totale, la tensione al confine con il Libano e i piani per l'ingresso nella striscia. Sulle Hezbollah vale 10 volte tanto la potenza missilistica palestinese. Israele non dispone della capacità di affrontare contemporaneamente le minacce che arrivano da Hamas, Libano, Iran e Siria. Ancora Lucia Capuzzi dai kibbutz del 7 ottobre, l'immagine dei corpi violati e la forza di dare loro un nome. Insieme a nuovi orrori emergono anche le storie di chi ha salvato tanti, in particolare, giustamente, ovviamente, viene data la parola a un autista arabo, Yusuf, che dice: ho caricato sul mio autobus quanti più giovani potevo dal rave e li ho portati al sicuro. Quindi abbiamo molto e giustificato spazio per quelle che sono le conseguenze di tutta questa situazione dalle nostre parti riguardo la libertà di movimento. E diciamo, è molto interessante quello che scrive e quello che e chi intervista un quotidiano, diciamo, da sempre in prima fila per quanto riguarda i diritti di chi si muove. Allora, cominciamo da pagina 5. L'Unione Europea sotto shock si mette in difesa. I ministri dell'interno confermano la linea su rimpatri rapidi e frontiere blindate. Il trattato di Dublino torna sotto accusa. In Italia nessun segnale concreto, ma attenzione alta, dice Piantedosi. Violenze antisemite e islamofobe, altri rischi da evitare. Gruppo ristretto di Svezia e Belgio con altri paesi di migrazioni secondarie. La sospensione di Schengen, ha sottolineato il ministro italiano, è temporanea e proporzionata. Poi c'è una lunga intervista a un magistrato, ed è un po' una particolarità questa, perché non è che sia quotidiano, diciamo, particolarmente affezionato alla magistratura. Stefano D'Ambruoso della Procura di Bologna, sostituto procuratore a Bologna, il quale in questa lunga intervista dice: il conflitto in Israele è un innesco potente, Daesh è usato come ombrello da lupi solitari, l'Italia corre rischi concreti più da singoli individui che sono imprevedibili che da cellule strutturate. E poi ancora dice D'Ambruoso: chiudere Schengen ha comunque un senso, sospenderlo può complicare i percorsi dei terroristi e le espulsioni preventive dall'Italia funziona. Insomma, queste dichiarazioni che, visto anche il luogo dove avvengono e viste chi le dice, ecco, ci riportano a un contesto che evidentemente sta andando in una certa direzione. Dopodiché Avvenire se ne va a Trieste, dove la situazione è già di per sé molto molto complessa, in questi giorni è ancora più complicata. Al confine chiuso con la Slovenia, l'emergenza e l'accoglienza, segnala Paolo Lambruschi. A Trieste, nel vecchio Silos, trovano ospitalità 150 persone provenienti dalla rotta balcanica, sono accampati senza sistemazione mentre l'Italia sospende Schengen. Il giurista Schiavone dice: il ripristino dei controlli non può comportare limitazioni del diritto d'asilo. Caritas e Diaconia Valdese fronteggiano la crisi umanitaria a partire dai minori soli. E anche qui c'è la notizia della condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E allora, detto questo, le cronache per il momento finiscono qui. Franco Cardini ci illustra un monumentale libro di dello studioso Tim McIntosh Smith, dal titolo Gli Arabi, 3000 anni di storia di popoli, tribù e imperi. Fra eterni ritorni e cambiamenti irreversibili, periodi di prosperità e crolli rovinosi, scrive Cardini, Tim McIntosh Smith descrive il sorgere e tramontare di un impero più antico dell'Islam, le cui vicende lo hanno poi attraversato e lo hanno portato e hanno portato quel popolo in ogni angolo del mondo, fino a un presente in cui è difficile orientarsi se non si comprende il suo passato. Così l'apertura del inserto culturale Agorà. Diciamo, chi ha una certa età, è morto Burt Young, a un certo punto attore, ma prima era stato pugile, prima insomma era stato uno che ne aveva combinate di tutti i colori, e che comunque è passato e passerà alla storia per il ruolo dell'amico di Rocky Balboa nella serie omonima con Sylvester Stallone. Che cos'altro per quanto riguarda Avvenire? Ci ricorda Avvenire che non c'è solo il Medio Oriente, ma c'è anche la guerra in Ucraina, rappresaglia russa per gli ATACMS, Yeti e SMS, forse meglio. Mosca reagisce al lancio di missili a lungo raggio forniti a Kiev dagli USA, nel mirino ancora infrastrutture civili e militari, più civili sembrerebbe dalle foto comunque. Tensione nei cieli, qui non ci sono particolari problematiche invece né ripercussioni. Tensione nei cieli, caccia russi intercettano i ricognitori del Regno Unito sul Mare del Nord ed allarme per l'export dei cereali. Il presidente ucraino Zelensky ha firmato la legge di bilancio che attribuisce a oltre 5 miliardi di euro al Ministero della Difesa e 2 a quello dell'Interno. La conferma che ci si prepara ad altri lunghi mesi di scontri. Un'interessantissima e terribile notizia arriva dal sesto rapporto curato dalla FOXIV, I padroni della terra. Lo troviamo nella stessa pagina, terre accaparrate, record nel 2022, presentato il sesto rapporto dedicato al cosiddetto land grabbing. In un anno le multinazionali hanno preso per coltivazioni o miniere un'area grande come l'Italia. Il neocolonialismo predatorio colpisce contadini e ambiente, la corsa al litio per la transizione ecologica, in 20 anni privatizzati più di 1 milione di metri quadri. Tutto il dossier, ci informa Avvenire, si ritrova sul sito della FOXIV. E poi nella sezione dedicata alle idee e ai commenti, e con questo chiudiamo la lettura di Avvenire, Matteo Fraschini Coffi si interroga su dove migrino gli africani. Verso dove migrano gli africani? Per la gran parte dentro l'Africa. I dati smentiscono la retorica allarmistica che spesso prevale in Europa, un fenomeno vasto e anche trascurato. Vabbè, ma i dati, uno li cita e poi ti si risponde nella maggior parte dei casi: sì, vabbè, ma contano le sensazioni. contano le percezioni, e quindi la matematica è una cosa e il resto è tutta un'altra cosa. Solo il 2% delle persone che si mettono in viaggio per cercare miglior fortuna si dirige alla volta del vecchio continente, l'80% si sposta dalle campagne nelle periferie cittadine. In centinaia di migliaia provenienti dei paesi dell'area occidentale vivono nella fascia costiera del nord. Molti di essi risiedevano in Libia da tempo prima che scoppiasse la guerra civile, ad attirare i lavoratori e soprattutto il livello delle retribuzioni. A proposito di neocolonialismo e land grabbing, la società, questa è una notizia che arriva dalla Guinea-Bissau, la società turca Car Powership ha ripristinato l'energia elettrica nella capitale della Guinea-Bissau dopo aver interrotto le forniture a causa di una bolletta non pagata di 15 milioni di dollari. L'azienda ha ripreso la fornitura nella tarda serata di mercoledì dopo aver ricevuto un pagamento di 6 milioni di dollari dal governo. La città di Bissau è stata immersa nell'oscurità per quasi due giorni, con gli ospedali messi in forte difficoltà e le stazioni radio costrette al silenzio. Anche l'acqua è mancata mentre la temperatura raggiungeva i 40 gradi. Il paese è uno dei più poveri al mondo ed è stato assediato dall'instabilità fin dall'indipendenza. Nel 2019 il governo ha firmato un accordo con Car Powership, uno dei maggiori operatori di centrali elettriche galleggianti al mondo, per l'intero approvvigionamento di energia elettrica. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato alla BBC che Car Powership è grata per gli sforzi compiuti dalla Guinea-Bissau, cioè per aver pagato. Dopo un lungo periodo di mancati pagamenti, i nostri fornitori di carburante non erano più in grado di sopportare il ritardo e non avevano altra scelta che fermarsi. La Guinea-Bissau ha uno dei tassi di connessione elettrica più bassi dell'Africa, stimata al 10% a livello nazionale e al 20% nella città di Bissau, nella capitale. Così avvenire. Vediamo adesso il Messaggero. Il Messaggero apre con le cronache da Gaza, ma insomma c'è esattamente tutto quello che abbiamo letto finora. C'è poi, diciamo, anche per abbassare un po' il livello della pressione, e comunque è interessante quello che ci dice questo personaggio. Oggi nella prima pagina del Messaggero campeggia una fotonotizia, ci sono quattro VIP, quattro persone celebri che prendono posizione, chi per Israele, chi per la Palestina, e diciamo il testo ci spiega che i VIP, gli influencer, le persone famose che prendono posizione, diciamo, non gli conviene perché perdono molte simpatie da parte di chi non la pensa come loro. Il tema potrebbe apparire in qualche modo ozioso e leggero, ma diciamo il marketing, perché questo è marketing, è una, anche se di un tipo molto particolare, è sempre una materia molto molto interessante e affascinante, e ne parla un docente dell'Università di Pavia che viene intervistato su appunto come bisognerebbe comportarsi sui social, diciamo, per massificare il profitto, mettiamolo così, perché di questo si tratta. Molti non hanno capito che in un contesto sempre più polarizzato o polarizzante il rischio è la cancellazione totale. Non esiste l'idea del confronto. Se il mio idolo non la pensa come me o non incarna i miei valori, smetto di seguirlo. Il posizionamento valoriale non riguarda solo i VIP, che adesso lo stanno subendo per ultimi. I brand, da Barilla in poi, sono stati i primi a finire sotto attacco perché non erano vicini all'uno o all'altra posizione. La platea si allarga, non sono solo i palestinesi e gli israeliani ad essere interessati a quello che pensa la starletta di turno su Palestino e Israele, ma tutti quelli che sostengono l'uno o l'altra parte. La comunicazione è diventata un esercizio di analisi del rischio. Chiunque non prende in modo esplicito la mia posizione diventa automaticamente un nemico. Prima ci si poteva permettere, come VIP o marchi, di dire: io non ho una posizione su un determinato argomento. Per esempio, se sono un'azienda che fa panini, potevo permettermi di non avere un'opinione sui diritti dei transessuali. In questo contesto polarizzato, invece, il silenzio diventa sempre più difficile da tenere, perché da ciascuna delle due parti viene interpretato in senso sfavorevole. I monitoraggi servono a capire da che parte schierarsi. Scegliere la parte sbagliata può portare via una grossa fetta della propria clientela. Ma così non resta nulla di spontaneo, chiede la giornalista, e quello risponde: i VIP non sono mai spontanei, sono dei personaggi, macchiette di loro stessi. Bisogna quindi capire dove va il vento e seguirla a prescindere dalla propria reale opinione. Non dove va il vento, e qui arriva l'esperto del marketing, ma dove sono i propri clienti o follower. È una questione opportunistica. Negli Stati Uniti c'è una catena di fast food palesemente a favore delle famiglie tradizionali. La sua clientela sarà composta di queste persone e non c'è niente di sbagliato dal punto di vista del business. Rand Kaepernick è il giocatore di basket che si era, credo football, ma non è importante, e che si era inginocchiato per protestare contro la brutalizzazione seriale dei neri. Era stato scelto da Nike per una campagna pubblicitaria. Questo non era piaciuto agli iperamericani che avevano bruciato le scarpe, ma Nike già sapeva che gli iperamericani non avrebbero mai comprato le sue scarpe. Quindi sapeva di provocare un danno ridotto, ma allo stesso tempo di consolidare il suo target. Non è sempre sbagliato esporsi, ma bisogna farlo con la cognizione che si sta facendo una manovra pericolosa per un ottimo fine. E infine la domanda delle domande: l'opinione pubblica segue ciò che pensa il proprio Beniamino o ha già un suo orientamento? Risponde: non lo sappiamo. O meglio, abbiamo capito che nei processi di creazione del consenso le persone utilizzano un ristretto numero di fonti per formarsi un'opinione e quasi mai sono tra le più accreditate. Piuttosto sono quelle più vicine alla propria sensibilità. Se una persona è ancora nella fase di formazione dell'idea, la posizione degli influencer può cambiare il suo punto di vista. Ma nella stragrande maggioranza le persone hanno già un'opinione e cercano solo conferme della loro visione del mondo, aggredendo chiunque non si conformi ai propri pregiudizi. Così questa intervista, che troviamo a pagina 7 del Messaggero, e poi diciamo non è che ci sia moltissimo altro. C'è la cronaca nera dalla nostra città, che però va in cronaca nazionale, e fugge dai suoceri violenti, la bloccano sulla pontina e le rapiscono la figlia. Drammatico inseguimento all'altezza di Aprilia, la donna malmenata in strada, arrestati i parenti, mi hanno picchiata per anni, in salvo la bambina di 3 anni. E poi a Roma, falciati sulle strisce, 3 morti in 3 giorni, prima un'anziana a Portonaccio, poi una donna in centro, ieri un ragazzo all'Abaro. Nella capitale incidenti in aumento, già superato il numero dello scorso anno. E con questo mi pare che possiamo dichiarare conclusa anche la lettura del Messaggero. Poi vediamo dopo, quando riusciamo a trovarlo, che non è mai cosa semplice, se c'è qualcos'altro in cronaca nazionale del dubbio. Però prima le cronache romane, che tanto sono sempre piuttosto veloci purtroppo. E il Messaggero appunto prosegue ancora sulla questione delle morti sulle strade, 4 morti sulle strade, un 21enne perde la vita travolto da un taxi e poi da un'auto. In centro, a via del Teatro di Marcello, un SUV investe e uccide una turista, e con ogni probabilità un sorpasso azzardato. E poi si parla dello sciopero dei trasporti oggi, l'immancabile, ma a questo punto penso che andrà avanti a prescindere, probabilmente si divertono pure loro, l'immancabile articolo contro il tram su via Nazionale, il faro della regione sull'opera. E poi insomma sempre cronaca nera quella, una rissa fra giovanissimi all'Eur che ha provocato la perdita di un occhio per un ragazzo. E ancora l'ex penicillina lungo la via Tiburtina, ci informa il Messaggero, l'ennesimo blitz all'ex penicillina, sgomberati 32 abusivi, l'incursione della polizia scatta dall'alba, tutti gli occupanti denunciati, si punta alle aste giudiziarie per avviare un processo di riqualificazione. Così la cronaca romana del Messaggero. cronaca romana di Repubblica, anche qui si parla di morti sulle strade, altri due pedoni uccisi sulle strisce. E poi ci sono, c'è l'anno di sangue nel 2023, già 155 le vittime. Nel frattempo l'ex sindaco di Roma, Alemanno, pronto per i servizi sociali, ieri ha presentato domanda al tribunale di sorveglianza dovendo scontare 22 mesi di condanna. Ancora una brevissima, perché è scritta breve, non per volontà mia ovviamente, su Luce e Siesta. I municipi sono in rivolta e con una marea di mozioni e ordini del giorno chiedono alla Regione Lazio di salvaguardare la Casa delle Donne Luce e Siesta, che il governatore Rocca vuole chiudere. In 6 municipi la mozione o l'ODG sono già stati approvati, negli altri è questione di giorni. Chiedono un tavolo di confronto che veda la partecipazione della Regione, di Roma Capitale, di Luce e Siesta, delle associazioni e della rete antiviolenza, e la valutazione di impatto sociale dell'esperienza. Così la la cronaca di Roma di Repubblica. E infine, qua siamo oggi tutte le cronache romane diciamo hanno la stessa apertura, anche il Corriere della Sera tratta lo stesso argomento, quel filo tragico che lega Gabriele, Leo, Gaia e Camilla. Il 21enne era compagno di classe di Lamma, che era a sua volta amico delle due ragazze investite a Corso Francia. La loro storia, storia nera. Ancora pure qui c'è l'ex Pennicillina e mi pare anche qua c'è la rissa all'Eur con un giovanissimo che perde un occhio. E mi pare che abbiamo finito anche per quanto riguarda le cronache romane. E ultimissimo intermezzo musicale, e poi vediamo se chiudiamo oppure abbiamo ancora qualche ultima segnalazione.
Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Baby, trusting me when I say it's okay.
Votamos y dejamos nuestros sueños a merced de la desgracia. Nunca, nunca nos escucharán, bien saben cómo callar la voz del pueblo con trozos de pan. Si corresponde, será con golpes. Tener poder para el rico paso a ser todo un deporte. Al votar, serás uno más del molde. Conforme estarás haciendo el mínimo aporte, entiende. Tu participación aquí se pierde en un papel que destina a tu suerte al que le miente a tu gente. Qué inconsecuente de tu parte, pero la tele se encarga que olvides lo mal que lo pasaste. Sumisos ante la derrota, quiero gritar, pero esa misma gente vendrá a tapar mi boca. Se nota que no quedan neuronas para darse cuenta que para la corona somos una simple broma. La tierra solo a ti te pertenece. Cuando la exploten a más no poder, mientras un puño se enriquece. No veo futuros felices, solo miles de civiles débiles sufriendo días grises. Este es el problema, el asunto es que tú das la mano, pero estos hueones te la niegan. Nadie aquí te quiere ver contento, giles de eterno deciden en el parlamento.
El silencio me hace cómplice que Piñera me enseña a robar. Multinacional, se vende país con vista al mar, ladrón profesional. Eso es cholear con elegancia, el banco invierte tu dinero. Se reserva la ganancia, dulce patria, la mano de obra más se devalúa. Cambiaron al payaso, pero el circo continúa. Buena Nati, uno tuvo vasos pago y vasos rati. El Transantiago es bueno solo para los que andamos gratis. Señor fiscalizador, qué peguita más buena. Eso es pegarse en el cogote con la cola y la ballena. Qué pena lo que repite la publicidad. Amor se reduce a sexo, felicidad, comodidad. Moldear la opinión pública de toda la gente. Está en manos de hombres de negocios, no elegidos democráticamente. Pero siéntete feliz de vivir en Occidente. El mundo está peor, tu situación normal, mantente inocente. En democracia indecente, el pueblo lo ejerce soberanía. Eres un número contribuyendo al funcionamiento de la economía. Tal vez es cierto que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Que gobierne las putas ya que su hijo no fueron capaces. Feligrese, no a la concesión de la salud. No condenar la pedofilia, traicionar a Jesús. Eso sí que es traicionarlo, ¿ah? No condenar la pedofilia.
Mentir. Mentir es un arte, y a la clase dominante no le cuesta decir una cosa y hacer otra para que su riqueza se mantenga. Los dueños de Chile ocultan sus fines negando su real interés. Si se puede comprar la democracia, ya no importa quién gobierna, si son millones los que concuerdan. Que la cosa que está al revés, los miserables que nos mandan son los que no deberían obedecer. Que lo más importante de la sociedad lo tienen tan mal repartido que no hay motivo para defender ninguna hueá quinta lo Pinochet. Pero temen perder su poder y la represión acrecientan, porque a la juventud la prefieren muerta antes que rebelde y descontenta. No puede ser honesta una democracia que le exija al pueblo que calle, y mucho menos un sistema que dejó un culiao sin preguntarle a nadie. Los jefes de miles no quieren giles, miren, vengan a ver la indecencia de sus perfiles que aún se mantengan en el poder. Por eso no siento culpa que la muerte de Piñera es un signo de placer. Las putas vendidas del parlamento son las únicas que van a perder. Viudas de la era Bachelet, no hay perdón para estos diputados. Si su interés se viera amenazado, pedirían de nuevo un golpe de estado. Habiendo senadores emborrachados con tantos problemas de honradez, sería estupidez quedarse parado y no expulsarlos a puntapiés. Economistas de cuello y corbata vienen a hablarnos de crecimiento. El gobierno tira moneda al suelo esperando que la recojamos contento. Si no podemos resolver esto con las leyes bastardas que dejaron, su mierda gracia será funeral y no la fiesta que compraron y no la fiesta que soñaron. Mierda gracia.
A Allora, le 10:06, minuti primi, non ci sono altri aggiornamenti da dare, altre segnalazioni per quanto riguarda la rassegna stampa mattutina, rassegna stampa dunque che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 9, essendo sabato.